Nella nostra società si è sempre più portati a rimuovere dai nostri pensieri la sofferenza, la malattia, come se non ci potesse essere in un qualche modo una vita piena se non si è perfettamente in forma. La tua esperienza sembra testimoniare esattamente il contrario. Com'è possibile allora essere felici anche nella sofferenza?
Allora, diciamo che la parola felicità in questo caso è tanto, non è proprio esatta, nel senso che più che felici ci si adegua a questa vita, cercando di non farci mancare niente, cercando di vivere ogni giorno appieno e di essere felici anche delle cose più piccole che ci capitano. E questo ci apprezza a maggior ragione a cogliere, a essere felici per le piccole cose della vita. E per me questo è felicità, questo è stare bene nonostante la sofferenza, nonostante la malattia ti precluda anche tante cose. E questo per me, diciamo, è la felicità, ma tra virgolette, perché la felicità è altro. Però, ripeto, chi è in questa situazione, almeno io parlo per me, cerco di accontentarmi di quello che mi viene dato ogni giorno. Per me già un giorno in più è questa è la felicità. Io amo tanto questa vita e esserci, nonostante tutto, è importante per me.
Una piccola cosa a mo' di esempio che appunto ti rende felice, una di quelle piccole cose a cui facevi riferimento, per esempio?
Beh, quando mi sveglio e vedo una bella giornata di sole, posso uscire anche se in carrozzina a fare una passeggiata, incontrare le amiche, le persone a cui tengo, mia cugina, insomma, persone che mi fanno stare bene, che mi fanno bene al cuore.
Claudia, ecco, vedendoti si viene catturati letteralmente dalla sottolineatura che tu fai dei tuoi lineamenti, dei tuoi occhi, del sorriso smagliante, una cura attenta della tua bellezza. Ecco, ti chiederei, è una mascheratura dei danni della malattia oppure è un modo per custodire il proprio corpo in tutta la sua femminilità?
Diciamo che un po' tutte e due le cose, perché allora, visto che la mia pelle purtroppo non c'è una cura ed è una malattia che prende all'occhio delle persone, una malattia evidente, esterna per lo più, di conseguenza un impatto visivo molto forte. A me piace molto truccarmi, mi piace innanzitutto essere carina per me stessa e poi essere anche piacevole allo sguardo del prossimo, visto che appunto magari invece di soffermarsi magari sulle mani si soffermano sul viso. Cerco un po' io dico sempre, di aggiustare quel che non posso, perché la mia pelle non la posso guarire, ma il mio aspetto lo posso migliorare, il mio aspetto appunto il viso, gli occhi, queste cose qua, ecco.
E Claudia, ti sei mai sentita emarginata, isolata per la tua condizione? Se sì, come hai affrontato le difficoltà dovute alla tua malattia che, come sottolinei anche nel libro, ti fa navigare in acque agitate?
Allora sì, capita di sentirsi isolati soprattutto da quando sono in carrozzina, perché è la verità, prima di subire l'amputazione dell'arto ho sempre vissuto una vita abbastanza normale, o meglio ho cercato di far sì che la mia vita fosse come quella della maggior parte delle persone, cioè delle mie coetanee, mettiamola così. Nonostante ogni mattina la medicazione c'è sempre stata dall'età dei 14 anni, però fatta quella io chiudevo tutti i miei problemi, le medicazioni, mettiamola così, in casa, riuscivo e mi godevo quella che era la mia età, la mia spensieratezza, perché nonostante la malattia ho anche avuto i miei momenti di spensieratezza, ecco. Mentre da quando sono in carrozzina, che comunque dipendi dalle persone che ti aiutano, è tutto più complicato, spesso si soffre anche la solitudine, perché non sei libera di uscire e di fare quello che vuoi. In più io abito anche da sola, non ho una famiglia purtroppo al mio fianco, ecco, che mi sostiene, che mi aiuta. E quindi è tutto più complicato, ho imparato a convivere anche nella solitudine.
Claudia, durante la pandemia immagino che questo che ci racconti sarà stato ancora più duro, più difficile.
Ma come diceva mio padre, che ancora era in vita, quando gli chiedevano Claudia come la sta passando il fatto di rimanere chiusa in casa. In realtà no, perché io ormai ero già amputata da un po' di anni e già vivevo quell'essere chiusa in casa. Io a volte l'ho anche scritto nel libro, la vita la guardo passare attraverso la finestra di casa mia, perché c'è stato anche settimane chiusa in casa, come adesso che da poco ho affrontato un altro intervento e sono già 2 settimane che sono chiusa in casa. Nonostante tutto sono grata, l'importante è, come dico sempre, esserci.
Spesso si usa la metafora della guerra quando si fa riferimento alla lotta che si deve fronteggiare con la malattia. Tu lo ritieni appropriato questo linguaggio? Cioè non si finisce per creare eroi quando ce la si fa e vittime dall'altra parte quando non ce la si fa?
Allora, diciamo che io non mi reputerò e mai lo starò, semplicemente sto affrontando una malattia ed è un termine sì che secondo me non è proprio appropriato. A volte secondo me l'ho sentito magari in ospedale per i bambini più piccoli, forse per loro un pochino sì, glielo si deve dire, però io per me stessa no. Chi combatte una malattia purtroppo ci stringi i denti e cerchi di andare avanti e di combattere, ma non sono un eroe, assolutamente no.
Nonostante i danni che il morbo ha causato, ahimè, anche alle tue mani, non hai appunto, per esempio, rinunciato a scrivere. E come senti che la scrittura ti ha sostenuto e continua a sostenerti nella malattia?
Tanto, tanto, perché innanzitutto è un metodo di sfogo. Io ho iniziato il libro perché volevo comunicare con mio padre, perché ero triste e avevo bisogno di parlare con lui in qualche modo. Ovviamente purtroppo non mi ha mai risposto perché non c'era già più. Però questo, da lì è iniziato il libro. Io da lì ho iniziato, volendo comunicare con lui, ho iniziato a scrivere. Ci sono stati dei giorni che scrivevo proprio senza sosta, avevo proprio bisogno di quello sfogo. Aiuta tanto, secondo me.
Ecco, proprio nel libro che hai scritto per raccontare la tua vita, intitolato, lo ricordavamo anche prima, Perfettamente imperfetta, mi ha colpito, credo che colpisca tutti, il tuo rivolgersi ai giovani, non necessariamente giovani con condizioni di malattia, di sofferenza, ai giovani incoraggiandoli ad essere sempre se stessi, scrivi, a lottare e superare i momenti in cui si sentono diversi da quello che impone la società. Come sei arrivata a questa convinzione nel percorso accidentato della tua vita?
Ah, ci sono arrivata perché tante volte la vita ho rischiato di perderla. E quando arrivi a quel punto lì hai paura. Ci vengono anche a volte, penso, paure inutili. Però ti attacchi talmente tanto alla vita che sei grata di ogni cosa. Quindi quando vedo questi giovani che a volte la perdono per cose stupide, perché se la vanno, è brutto da dire, ma alcune volte se la vanno a cercare con questi social che creano delle sfide, queste cose, e sono tutte cose che a me fanno paura. Cioè secondo me quando ancora non c'erano tutti questi social, mettiamola così, molte cose non erano più belle, c'era più la spontaneità, la tranquillità, e poi si vuole crescere prima del tempo ed è tutto troppo avanti. Cioè io penso ad esempio 13-14 anni, non dico che ancora giocavo con le bambole, perché no, però come posso dire, una via di mezzo tra quello e quello che si ha adesso, che si è troppo tutto subito, tutto troppo avanti. E anche il fatto che i giovani purtroppo adesso c'è il bullismo, molte volte se la prendono con i più deboli, e ci sono ragazzini che purtroppo non hanno la forza di reagire e si tolgono la vita. A me anche questo fa molta paura, perché io per prima potrei in alcuni momenti, come posso dire, per la malattia che appunto è molto visibile, magari ho ricevuto parole o sguardi che non facevano piacere, però ringrazio Dio, ringrazio il carattere che mi è stato secondo me tramandato da mio padre, di avere il carattere del fregarsene, di sdrammatizzare, di essere per primo io a prendermi tra virgolette in giro per la mia condizione, in giro nel senso di sdrammatizzare sulla mia condizione. e quindi questo mi ha aiutato a stringere i denti, a fregarmene, a far finta di niente. E quindi dico ai giovani di non avere vergogna, oppure di non avere paura di certe parole che vengono dette, perché tanto sono ragazzate, ecco, passa. L'importante è che noi stiamo bene con noi stessi, ecco.
Molto bello questo messaggio. Claudia, tua nonna, tuo padre, una famiglia romana, i medici dell'ospedale Bambino Gesù. Ecco, ci sono tante persone che ti sono state vicine e continuano ad accompagnarti, ad aiutarti. Cosa ti hanno insegnato e cosa pensi tu di aver insegnato loro, di aver donato loro?
Allora, loro mi hanno insegnato appunto a amare la vita, qualsiasi essa sia. Amarla e rispettarla. Cosa ho insegnato io a loro? Non lo so, a crederci, a non arrendersi, trovare il bello anche se il mondo ti stava cadendo addosso, a cercare di non vedere tutto nero ma lasciare sempre aperto quel piccolo spiraglio di luce, perché prima o poi secondo me il sole torna, nonostante la sofferenza, nonostante la lotta, perché per questa cura non c'è malattia e io lo so che ogni 3 per 2 sarò nelle sale operatorie e tutte queste cose, però apprezzo quei mesi dove sono fuori dalla sala operatoria, quel periodo dove sono fuori dall'ospedale, apprezzo queste cose qua e penso di averle, come posso dire, insegnate anche a loro tutto questo.
La prima cura di cui abbiamo bisogno nella malattia, scrive Papa Francesco nel messaggio per la giornata del malato di quest'anno, è la vicinanza piena di compassione e di tenerezza. I malati, secondo te, possono aiutare la società a essere più umana e in fondo anche la Chiesa a essere più aderente al Vangelo?
Beh, un po' sì. Per la Chiesa aderente al Vangelo, quello non saprei. Però a rendere la società più umana, sì. Se solo però ci ascoltassero, o se solo ci guardassero con occhi diversi da come veniamo visti, perché a volte veniamo guardati con l'occhio della pietà, che a me dà fastidio, io non lo sopporto, ecco. Quindi diciamo che secondo me si impara se veniamo più visti come esseri umani e non come alieni.
Quando si è toccati così profondamente nella vita, nella carne, è naturale fare domande a Dio e anche interrogarsi su Dio. Come vivi tu il rapporto con la fede, con la preghiera?
Allora, io sono una ragazza che non va a dormire senza dire le preghiere, ogni notte. Sono anche una ragazza che si arrabbia con Dio quando per l'ennesima volta viene messa la mia vita a dura prova, e quindi allora ci parlo con lui arrabbiata. Però poi mi passa, perché appunto la sera dico sempre le preghiere e penso che se sono arrivata ai miei 40 anni lo devo a qualcuno che ce l'ha su, in cui credo, come così lo devo alle persone che non ci sono più in questa vita e che sicuramente continuano ad aiutarmi da lassù. E poi io invoco sempre comunque Dio, anche sia nelle cose belle lo ringrazio, così come lo invoco quando non sto bene, chiedo aiuto, ecco.
Con la tua malattia purtroppo l'aspettativa di vita è bassa, già essere arrivata a 40 anni, tu stessa lo annoti nel libro, è una conquista per certi aspetti, quasi miracolosa tra virgolette. Claudia, cos'è dunque il futuro per te?
Diciamo che nella mia situazione, appunto, parlare di futuro è una parola grande. Io, per me il futuro è ogni giorno in più, perché il futuro non lo so. Spero tante cose belle, ovviamente, perché quelle brutte penso di averle già avute abbastanza, e quindi spero in una rivincita, che ci siano solo giornate, mesi, anni belli da in avanti, anche se, ripeto, so che non so se sarà così. Già se domani un giorno è un bel giorno, una bella giornata, che io sto bene, che non ho dolori, è già qualcosa di bello per me.
Ogni giorno è il futuro.